giudizio secondo la sua volontà, che è sempre una volontà di vita, di grazia e di salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, discepola perfetta del Signore, prega per noi. San Giovanni,
prega per noi.
San Giorgio,
prega per noi.
Bene, allora questo giovedì, a differenza di giovedì scorso, sono tornate le slide, perché insomma dovrebbe andare un po' meglio. Anche stasera abbiamo un capitolo molto breve. Giovedì scorso, vi ricordate, il capitolo 7 erano solo 17 versetti, il capitolo 8 sono solo 13 versetti. Quindi, ridendo e scherzando, archiviamo il capitolo 8 stasera, giovedì prossimo archiveremo il capitolo 9, e così con l'anno nuovo siamo quasi a metà dell'Apocalisse. Sapete che l'Apocalisse ha 22 capitoli e quando siamo all'undicesimo siamo a metà, ma adesso avete visto che abbiamo preso un po' il ritmo, si va abbastanza spediti perché alcune cose ormai le sappiamo, alcuni concetti anche stasera li vedrete ripetuti e quindi sono rafforzativi. Oggi finalmente, dopo non so quanti mesi, apriamo il settimo sigillo. Oh, finalmente siamo arrivati, vi ricordate? Il settenario dei sigilli è iniziato all'inizio del capitolo 6, ma era già stato annunciato nel capitolo 4, quando colui che era seduto sul trono, vi ricordate, aveva questo libro scritto dentro e fuori, sigillato da sette sigilli che nessuno riusciva ad aprire. Finalmente stasera arriviamo al settimo sigillo, e notate, bellissima questa cosa, è una scena secondo me che da sola meriterebbe la lettura dell'Apocalisse. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Questa cosa deve aver colpito tantissimo San Giovanni, perché addirittura ha registrato quanto è stato in silenzio. Perché sapete che noi col silenzio abbiamo un po' di problemi, soprattutto a messa, dove il criterio fondamentale è quello di fare alla svelta, e prima finiamo meglio è. Sapete che una volta mi sono permesso, Don Gianni il parroco dice che io e Don Luigi abbiamo una prelatura personale, che è la chiesa di Mottella. Perché la mattina noi andiamo sempre là a celebrare la messa dopo aver fatto una pausa spirituale da Randon. Partiamo, andiamo da Randon, facciamo la pausa spirituale e poi abbiamo. Una volta, per ridere, ho detto a una delle signore che era lì presente, perché noi diciamo le lodi durante la messa, che non fai in tempo a sederti che parte l'antifona. Cioè, fai l'inno delle lodi, sei così, fai tempo a sederti che è già partita l'antifona, sa mai che facciamo un po' di silenzio. Non parliamo del silenzio dopo la comunione, che se il prete tarda vuol dire che sta male. Quindi la gente comincia a guardarsi e dire, oddio, le sta male, oppure si è addormentato. E invece, pensate, l'Apocalisse dice che all'apertura dell'ultimo sigillo c'è silenzio in cielo per mezz'ora. Perché questo dato è importante? Perché l'Apocalisse sta dicendo una cosa che è talmente vera da essere scontata, che il silenzio fa parte dell'agire di Dio. Noi siamo abituati a pensare che l'agire di Dio è il parlare. È vero. Pensate a Genesi 1, Dio crea parlando, evocando con la sua parola quello che esiste. Noi siamo abituati a pensare che Dio agisce appunto compiendo qualcosa nella storia.
Gesù che per esempio fa i miracoli, il Signore che invita Abramo ad andarsene dalla sua terra, eccetera, eccetera. Eppure è altrettanto vero che nel mistero di Dio il silenzio è parte della sua azione. Se voi ci pensate, i due grandi misteri della vita di Gesù, Natale e Pasqua, noi adesso ci stiamo avviando verso il tempo di avvento che ci prepara Natale, sono misteri avvolti dal silenzio. Tra l'altro due misteri che avvengono di notte, la santa notte e il buio che si fa su tutta la terra quando il Signore sta per spirare. Due misteri nel quale il Padre tace e il Figlio tace. Parlano gli altri. Parlano gli altri. A Natale parlano gli angeli, parlano i pastori, parlano i magi, parla Erode, parla la Vergine Maria. Gesù no, il Padre no. E così durante la crocifissione. Pensate, il momento di massima rivelazione della salvezza è il momento del più grande silenzio da parte di Dio. Capite? In questo senso, vi dicevo, il silenzio di Dio non è un silenzio muto, ma è un silenzio da ascoltare, e questo ci mette estremamente in difficoltà. Stare davanti al silenzio di Dio, perché interpretiamo questo silenzio come segno del fatto che il Signore non si prende cura di noi, mentre il silenzio del Padre è un suo, in qualche modo, attendere il nostro consegnarci a Lui, il nostro affidarci definitivamente a Lui. E dopo questo silenzio vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe. E notate l'aggancio. Che cos'è il settimo sigillo? Il settimo sigillo è l'apertura di un altro settenario, che è il settenario che ci accompagnerà per un po' di capitoli, delle sette trombe. Quindi sette lettere a sette chiese, vi ricordate? Apocalisse 2 e 3, il primo settenario che abbiamo incontrato. Sette sigilli, Apocalisse 6, 8. E all'apertura del settimo sigillo viene annunciato il terzo settenario, che è il settenario delle trombe. Vi ricordate tanto tempo fa, un anno fa, più di un anno fa, vi dicevo che l'Apocalisse è tutta strutturata così, tutta strutturata a settenari. La conclusione di un settenario è il lancio dell'altro. Chi sono i sette angeli che stanno davanti a Dio? Qui ci viene in aiuto il libro di Tobia, nell'Antico Testamento. Questi sette angeli sono quegli angeli che noi chiamiamo arcangeli. Gli angeli che sono davanti al trono di Dio e sono pronti sempre a obbedire ai suoi comandi. Di questi sette arcangeli, sapete, noi celebriamo la festa di tre, il 29 di settembre, i santi Michele, Gabriele e Raffaele, che sono gli unici arcangeli di cui noi sappiamo il nome dai libri canonici. Gli altri quattro sappiamo come si chiamano, ma dai libri apocrifi dell'Antico Testamento, soprattutto dai quattro libri di Enoch, e si chiamano Uriele, Zerachiele, Ramiele e l'ultimo Raguele. Tutti i nomi di questi arcangeli hanno un significato. Sapete che, come dice Gregorio Magno, il nome indica la missione dell'arcangelo. Michele, chi è mai come Dio? Il principe della milizia celeste, colui che punisce la superbia di chi si fa Dio o fa Dio ciò che Dio non è. Gabriele vuol dire Dio è forte, o forza di Dio. talmente forte da cambiare il corso della storia. Per questo Gabriele viene mandato alla Vergine Maria, perché l'incarnazione cambierà per sempre il corso della storia. Raffaele vuol dire medicina di Dio, oppure Dio guarisce. È l'arcangelo che accompagnerà Tobia per trovare la medicina per suo padre Tobi, che è cieco, che è diventato cieco. Uriel significa luce di Dio, oppure Dio è luce. Zerachiele vuol dire Dio è giudice, ma in senso buono, nel giudizio che noi vedremo. Ramiele vuol dire amico di Dio, oppure Dio è amicizia. E Raguele vuol dire bontà di Dio. Ogni arcangelo ha il nome di una grande caratteristica di Dio. Questi arcangeli ricevono ciascuno una tromba e sono pronti a suonarla. E sono pronti a suonarla. È un po', non so se avete presente, questo è il settenario che io amo di più dell'Apocalisse, perché mi viene sempre in mente questa scena. Quando la regina Elisabetta II entra in Westminster Abbey, e quando la regina entra, e solo quando la regina entra, dai due palchi laterali suonano le trombe. Non so se ci avete mai badato, le trombe che suonano sono sette. Il segno è che entra il capo della Chiesa anglicana, ma che anche lei è sotto il giudizio di Dio. Quindi vedete che c'è un po' di monarchia anche nell'Apocalisse, e questo a me piace un sacco. Allora, però, prima che il primo degli arcangeli, prima che Michele suoni la sua tromba, succede una cosa interessante. C'è un altro angelo che arriva. Vengono date quindi le sette trombe, notate cosa dicono i versetti 3 e 4. Poi venne un altro angelo e si fermò presso l'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Vi ricordate quell'altare d'oro sotto il quale ci sono i martiri? Vi ricordate? Questo l'abbiamo visto al capitolo 6. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Notate com'è bello. Dentro questa scena fatta di silenzio, che cosa si attiva? E questa è una cosa molto molto bella, perché dice una caratteristica molto bella di Dio. Si attiva il senso dell'olfatto. In questo silenzio, in cui nessuno parla, in cui non c'è niente da ascoltare, si sente un profumo. I padri della Chiesa dicevano che l'olfatto è il senso più umile, non solo perché è uno dei sensi che noi, sapete, siamo destinati a perdere con la vecchiaia, perché le cellule olfattive del naso con la vecchiaia muoiono e non si rigenerano. Quindi per questo uno dice, ma quando ero 20 anni mi piaceva tutto, sentivo, poi adesso che ne ho 90, i gusti non sono più quelli di una volta. Non possono esserlo, perché il 90% del nostro gusto viene dall'olfatto. Noi in realtà non gustiamo, annusiamo i cibi. Ed è il senso più umile, perché è quello nel quale noi siamo meno adattabili. L'olfatto è anche il senso che ci rende più razzisti. Non so se ci avete mai badato, lo straniero puzza sempre. Puzza sempre. È il senso dell'umiltà, perché le preghiere nascono da un cuore umile. Noi preghiamo non quando siamo in stato di superbia, ok? quando bastiamo noi stessi. Noi preghiamo quando siamo umili. Ecco perché le preghiere vengono paragonate al profumo, vengono paragonate a qualcosa che si sente col naso, cioè quella parte più umile dei sensi, perché sono il segno di una grande umiltà. È ovvio che qui l'Apocalisse si sta riferendo alla liturgia del Tempio di Gerusalemme. Vi ricordate, tanto per farvi un esempio, quando Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, riceve l'annuncio che diventerà padre di Giovanni Battista, è nel Tempio e sta facendo l'offerta dell'incenso, dice il Vangelo di Luca. Che cosa è anche una, potremmo dire, una cosa bella da ricordare nella liturgia? Perché la liturgia usa l'incenso? Perché il profumo è ciò che è eterno nei fiori. Sapete che, l'ho già detto tante volte, di per sé noi non potremmo mai portare all'altare quello che non vogliamo offrire davvero, tipo ai campi scuola i ragazzi che portano il pallone da calcio e poi, finita la messa, lo rivolgono indietro. No, quello che offri a Dio rimane a Lui. Il pallone da calcio, se tu lo porti durante la messa, io lo prendo, lo do alla Caritas e lo daranno a dei bambini poveri che non hanno il pallone da calcio. Che senso? Per questo, per esempio, capite che all'offertorio non si dovrebbe mai portare la Bibbia. Perché? Perché l'offertorio viene dopo la liturgia della parola. Come? Dio ti ha offerto la sua parola, tu cosa fai? Grazie Signore, te la ridò indietro? No, la Bibbia non si porta mai all'offertorio, e quello che si porta si lascia, non si ritorna indietro. Là, secondo criterio, non si dovrebbe mai portare all'altare qualcosa che muore, perché l'altare è il segno della Pasqua di Gesù, cioè è il segno di quella vita eterna che ha vinto la morte. Quindi capite, un fiore, soprattutto un fiore reciso che è destinato a morire, non dovrebbe mai essere sull'altare. Che cosa è eterno del fiore? Il profumo. E l'incenso, o il profumo di questa candela, è il simbolo di questa eternità. Questo è gradito a Dio, cioè questo va all'altare, questo rimane. Capite perché ogni tanto sarebbe importante, noi non lo facciamo mai e non lo faremo mai e viviamo bene lo stesso, sarebbe importante attivare il senso dell'olfatto, perché l'olfatto ricorda questa eternità che gli occhi non vedono ancora, ma che il naso già percepisce. C'è qualcosa di eterno che noi offriamo al Padre in questo profumo, perché riconosciamo che qualcosa di eterno il Padre sta costruendo per noi in questa celebrazione. E magari non lo vediamo con gli occhi, magari quello che abbiamo ascoltato della parola di Dio ci è scappato via, magari abbiamo un po' la mano a mozzarella, quindi quando scambieremo la pace sarà un po' come gli spinaci. Sapete cosa rappresentano per me gli spinaci? La morte. Ecco, ci sono alcune strette di mano che assomigliano agli spinaci, sono un segno di morte e di non desiderio, che metà è sufficiente, ma il profumo si attiva, attiva l'olfatto, attiva il senso più umile e parla di eternità. Pensate che questo profumo è il segno di tutto quello che verrà offerto a Dio alla fine. Poi vabbè, c'è l'incenso buono, c'è l'incenso meno buono, c'è chi è allergico, c'è chi tossisce, la nostra chiesa se incensi c'è, e siamo tra due estremi, per fortuna, perché questo dice quanta libertà c'è nella chiesa. Siamo tra Sua Maestà, che l'incenso non userebbe mai, poi c'è Don Giannino, che l'incenso lo userebbe sempre, e quindi noi ci barcameniamo e cerchiamo di ogni tanto ricordarci che si offre a Dio quello che rimane per sempre, e che il profumo nella liturgia, pensate, l'olio del crisma, l'olio profumato con cui noi veniamo battezzati, cresimati. Ricorda esattamente questo. Non è semplicemente olio, segno di vita, segno della umanità e della natura fruttifera. È olio profumato, olio che già solo a livello del naso dice siamo fatti per la vita eterna. E infatti stasera, finito tutto, qualcuno di voi l'ha già fatto, vi chiederei questo piccolo esercizio: prima di andare via venite a annusare la candela. Un po' si sente, un po' si sente. Ho cambiato profumazione perché la settimana scorsa c'era una profumazione non gradita, ma ho cambiato profumazione. La profumazione di questa sera si chiama sabbia del deserto, ok? E magari poi passate a... Queste preghiere, ragazzi, non sono solo offerte, ma totale. L'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare. Notate che il fuoco preso dall'altare è lo Spirito Santo. Cioè, mi spiego. Che cosa permette a noi di pregare? Di essere incenso, di essere profumo gradito a Dio, lo Spirito che prega in noi. Il fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. Lo Spirito ha questa caratteristica. Rompe il silenzio.
Si fa sentire.
Rompe il silenzio. Si fa sentire. È principio di relazione ed è anche scossa. Lo Spirito Santo sa scuotere la persona, sa scuoterla dalle fondamenta. Dalle fondamenta. E notate che cosa succede quindi. L'angelo che cosa fa di simbolico? Prende le preghiere, ci mette dentro lo Spirito e questo va sulla terra. È un simbolo per dire che il giudizio di Dio comincia, non è solo annunciato come abbiamo visto nei capitoli 5, 6, ok, 7, 7, ma comincia ad essere effettivo, effettivo. E notate, Dio giudica a partire dalle preghiere dell'umanità nella potenza dello Spirito, cioè a partire da un principio di amore che è Lui stesso. Notate, il giudizio ha questi due, potremmo dire, poli: le preghiere dell'umanità causano il giudizio di Dio e l'amore che Dio è, lo Spirito Santo. È un'immagine molto bella, qui ve la citavo, che l'Apocalisse riprende dal Vangelo di Luca, quando Luca a un certo punto fa dire a Gesù: sono venuto a gettare fuoco sulla terra. La traduzione italiana è a portare il fuoco sulla terra, ma il verbo è gettare il fuoco sulla terra. E quanto vorrei che fosse già acceso. Capite che questo è un modo con cui Gesù sta annunciando il giudizio che sarà la sua Pasqua. L'Apocalisse riprende esattamente questa cosa. È interessante perché ti potresti chiedere stasera, magari se fai la preghiera prima di andare a letto, qual è il giudizio che stai invocando da Dio su di te, sulla tua famiglia, sulle persone che conosci, sul mondo. Ricordati che il giudizio che invochi ha un altro polo che devi tenere presente. Qual è questo polo? Lo Spirito Santo. Stai invocando nelle tue preghiere un giudizio che ha a che fare con lo Spirito di Dio? O il tuo giudizio è un po' più, come potrei dire, mi verrebbe un paragone politico, ma è rischioso di questi tempi. È un po' più putiniano, ecco, il tuo modo di giudicare, cioè secondo lo stile dell'attuale presidente della Confederazione Russa. che sapete potrebbe essere nell'elenco degli imperatori romani, visto il suo stile, ecco, più o meno. E notate che quindi Dio giudica a partire da quello che tu gli chiederai. È interessante questo. Che potere che ha la tua preghiera? Suscita il giudizio di Dio. Dopo questa, potremmo dire, intermezzo, allora, si apre il settimo sigillo, vengono date le sette trombe ai sette arcangeli e poi c'è questo incensiere d'oro ricolmo di profumi, di fuoco che viene gettato sulla terra, comincia il settenario delle trombe. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Qui vedrete, ragazzi, ve lo anticipo, che c'è un forte parallelismo tra le trombe e i sigilli. Vedrete che alcune trombe assomigliano stranamente ai cavalieri dell'Apocalisse. E anche qui noterete che c'è il settenario diviso in due, 4, pausa, 3. Vi ricordate, da noi nel capitolo 6 era così, i quattro cavalieri, i primi quattro sigilli, poi la visione si spostava in cielo, 5° sigillo i martiri, 6° sigillo il giudizio sugli empi e vi ricordate Israele sigillato e la formazione della Chiesa, ok? Qui noterete che ci sono i primi 4 angeli che suonano la tromba, un intermezzo, che vediamo cos'è, e poi altri 3 trombe. Ancora una volta, capite, questa divisione non è casuale, perché le prime 4 trombe hanno a che fare quindi con qualcosa che avviene sulla terra, nella storia. Le ultime 3 avranno a che fare, come voi potete immaginare, con qualcosa che avviene in cielo. 4 è il numero della terra, 3, lo sapete, è il numero del cielo. Allora, il primo suonò la tromba, tenetevi stretti, tenetevi, ci sono le maniglie alla sedia, ma tenetevi stretti. Grandine e fuoco, sembra il tempo di oggi praticamente. Grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra, un terzo della terra andrò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata. Ok, sembra quello che sta succedendo in Amazzonia fondamentalmente o in California, ok, più o meno. Attenzione, attenzione bene. Primo elemento importante, un terzo non vuol dire la totalità, vi ricordate il cavaliere rosso, il cavaliere nero, il cavaliere verdastro, su che cosa avevano autorità, tutti e 3 insieme? Su 1/4 della storia, perché tutto il resto era sotto il controllo del cavaliere bianco, della parola di Dio. La stessa logica è qui, siamo passati da 1/4 a 1/3, ma la logica non cambia, cioè che cosa sta dicendo l'Apocalisse? Sta dicendo che è Dio che ha saldamente in mano le redini di queste trombe, questo giudizio, e questo giudizio non è per la distruzione, ok? È per la ricreazione, cioè per il rinnovamento. Notate, la prima tromba ha a che fare con la carestia e con la siccità, questo fuoco che in qualche modo scroscia sulla terra e dice che la terra va bruciata con gli alberi, con l'erba, è un simbolo, ragazzi, della siccità, è un simbolo della carestia. Vi ricordate il 3° sigillo, quello dell'economia ingiusta, il cavaliere nero? Vi ricordate, il cavaliere nero è il cavaliere che crea i ricchi e i poveri, che crea la carestia, ok? La siccità fa già parte del 4° sigillo. Cioè, notate l'Apocalisse che cosa sta dicendo? Sta dicendo che una delle costanti della storia è la siccità e la carestia, il cavaliere verde e il cavaliere nero, ok? Il giudizio tiene presente questa costante, tiene presente questa costante, ok? E però questa costante non è la totalità, ok, del giudizio di Dio. Seconda e terza tromba. Il secondo angelo suonò la tromba, qualcosa come una grande montagna, non so se qui sia un asteroide, però insomma, tutta infuocata fu scagliato nel mare. Un terzo del mare, notate sempre un terzo, né? Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andrò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba. Cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque che erano divenute amare. Notate, la prima tromba riguarda la vegetazione. La seconda e la terza tromba riguardano le acque. Potremmo dire, la prima tromba riguarda il cibo, il mangiare. La seconda e la terza tromba riguardano il bere e il navigare, nel caso del mare, ovviamente. Al di là del fatto che cosa sono questi meteoriti, comete, eccetera, eccetera, questa cosa qui non ci interessa assolutamente. La cosa interessante è che notate che qui c'è una similitudine enorme con le piaghe d'Egitto. Vi ricordate, uno dei primi segni che Mosè fa per chiedere al faraone di liberare il suo popolo è immergere il suo bastone nel Nilo, vi ricordatene? E le acque del Nilo divennero sangue, morirono i pesci. E sapete qual è il significato di quel gesto? Non è da parte di Dio castigare l'Egitto, ma è aiutare il faraone a fare ciò che è giusto. E cos'era giusto? Abbandonare la schiavitù, scegliere anche lui la libertà del popolo eletto. Notate che qui l'Apocalisse, facendo questo parallelismo, ci sta già dando, lo vedremo giovedì prossimo, una chiave di lettura interessante su queste trombe, su questi flagelli. Vi dicevo, non sono per la distruzione, ma sono per la conversione. C'è qualcosa nella tua vita che invece di essere potabile, come l'acqua, è imbevibile, come il sangue e l'assenzio. Che cos'è e come si toglie? Il Signore è il primo che vorrebbe che tu eliminassi da te, allontanassi da te, tutto quello che potremmo definire come veleno, che fa tribolare te. Geremia dice che l'assenzio è il simbolo di tutte le tribolazioni di Israele e di tutte le tribolazioni dell'umanità. C'è un veleno dentro di te che fa tribolare innanzitutto te, prima di far tribolare estremamente gli altri. Il Signore dice che Lui può darti una mano in questo, se vuoi che Lui ti dia una mano. E notate che questa immagine dell'assenzio richiama un altro cavaliere, abbiamo già citato, perché è l'immagine della peste, è l'immagine delle epidemie, che sono i ministri del cavaliere verdastro, anche perché l'assenzio è una sostanza verdastra, ha esattamente il colore del quarto cavaliere, del quarto cavallo. Quindi notate, carestia, siccità, epidemie, pestilenze, ok? Sono nelle prime tre trombe, qualcosa che noi già sapevamo, perché quando abbiamo incontrato i cavalieri sappiamo già che queste sono costanti della storia, attenzione, di un terzo della storia, Non dimenticate mai la frazione, non dimenticate mai, già l'abbiamo detto ma lo ripeteremo un sacco di volte, questo strano parallelismo che l'Apocalisse fa tra le trombe e le piaghe d'Egitto, che non sono per la rovina dell'Egitto, ma per la conversione del cuore del faraone, che è un cuore sclerotico, cioè indurito. Sapete che uno dei grandi problemi dell'Antico Testamento Israele è sclerocardico, ha il cuore di pietra, ha il cuore indurito. Il quarto angelo suonò la tromba, un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e così si oscurò un terzo degli astri, il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Questa tromba qui, la quarta, l'ultima che riguarda la terra, è interessantissima perché effettivamente ci fa capire qual è la logica di questo settenario. Che cosa vuol dire, ragazzi, per il linguaggio dell'Apocalisse colpire il sole, la luna e le stelle? Significa colpire il sistema, come si direbbe, si sarebbe detto negli anni 60. Perché? Perché il sole, la luna e le stelle simbolicamente rappresentano la misura del tempo, giusto? Il calendario, le stagioni, cioè una struttura che è ritenuta fissa, inamovibile, ed è una struttura malvagia, dice l'Apocalisse, cioè è una struttura che rifiuta l'azione di Dio, che rifiuta la sua parola, che rifiuta i suoi avvenimenti. Allora il Signore è bravo perché nel suo giudizio non solo viene a mettere in evidenza le tue siccità, le tue amarezze, il veleno che fa star male soprattutto te, ma qualche volta hai la fortuna che il Signore venga nella tua vita e cominci a scardinare i tuoi schemi, il tuo sistema con cui, per esempio, giudichi gli altri, con cui giudichi la società. Perché questo giudizio tante volte ti impedisce di fare che cosa? Ti impedisce di ascoltare veramente la parola di Dio. E non so se vi capita qualche volta che noi tutte le domeniche veniamo a messa, ascoltiamo una parola che poi magari, se Don Luigi e Don Manuel fanno l'omelia, ci piace tanto, la ripetiamo per un paio di ore, siamo tutti entusiasti, mistici e confuici su tutta questa parola di Dio, passano tre ore e i nostri schemi sono quelli e i nostri giudizi sono quelli. È due domeniche che stiamo parlando di resurrezione dei morti e viviamo come se tutto dipendesse da noi, cercando di darci mille sicurezze, perché di domani, cantava il poeta, non c'è certezza. Vedete lo schema? E lo schema è quello lì, è il nostro sole, la nostra luna, le nostre stelle, cioè i punti di riferimento. E il Signore qualche volta ci fa la grazia che dà una spallata a questa cosa, che dice che forse i nostri sistemi di riferimento non c'entrano molto con il suo agire, con la sua parola. E qualche volta è soft nel dircelo. Di solito quando Dio è soft non capiamo. O facciamo gli indiani, cioè abbiamo capito benissimo, ma poiché il Signore è gentile e coccoloso, è come se non avessimo capito. Qualche volta invece il Signore toglie un po' di luce al tuo sole, alla tua luna, alle tue stelle. Cioè comincia a mettere in discussione il modo con cui ragioni, i pilastri attraverso i quali giudichi. E guardate che il sistema nella nostra vita, che può essere proprio tutto il sistema terrestre, come qui scrivevo, capite? Non è solo il mio sistema, ma potrebbe essere il sistema Italia, il sistema mondo, primo mondo, il sistema eccetera eccetera, riguarda le cose più concrete. Pensate solo nel nostro sistema come utilizziamo il tempo. Qual è il criterio sistemico con cui noi usiamo il tempo? È evangelico? Ma è impossibile fare quello che dice il Vangelo? Assolutamente sì, perché se il tuo sistema è quello lì, è impossibile fare quello che dice il Vangelo. Siamo assolutamente d'accordo. Poi senti in Evangelii Gaudium il Papa che dice il tempo è superiore allo spazio, che nell'azione pastorale della Chiesa il tutto subito, la logica efficientistica, non funziona. E noi siamo in un mondo che vive di efficienza, anzi, che esalta la meritocrazia. Guardate che la meritocrazia è un sistema di riferimento che non ha niente a che fare con il Vangelo, perché i più disgraziati il Signore li ha chiamati. Quindi avete una prova. L'Allegra Brigata, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Matteo, Filippo, Bartolomeo, avete presente l'Allegra Brigata? Non sono stati chiamati per meriti, ma noi siamo in un sistema che prende luce da questo. Allora, uno può dire, si cerca una mediazione, questo è grande frutto di buon senso. Qualche volta il Signore arriva con il quarto angelo e dice che forse la mediazione funziona in un altro modo, che il sistema di riferimento diventa il Vangelo. E con quello leggi il modo con cui vivi il tempo. Perché sapete che i compromessi poi, il buon senso, finisce sempre a girare le spalle. Forza di buon senso, noi pecchiamo. Ma questa era una battuta che diceva, era un proverbio ebraico che dice questo, grazie al buon senso si pecca bene. Perché anche il buon senso tante volte non è evangelico. E dicevo, qualche volta il Signore è molto gentile nel mettere in discussione i nostri sistemi di riferimento. Qualche volta, per fortuna, è un po' più energico e toglie un po' di luce a questi soli, cioè sta aiutandoci a capire che non è così luminoso questo sistema come sembra. Senza guardare tanto in là, sapete che questo sistema, cioè questo modo di vivere, sta creando un sacco di malattie, non fisiche, mentali. Notate tra l'altro, qual è l'arcangelo che suona la quarta tromba? Come si chiama il quarto arcangelo? Uriele. Uriele vuol dire Dio è luce. La vera luce toglie luminosità a ciò che luminoso non è. Uno dei modi più belli con cui Dio ti giudica è questo, che ogni tanto scardina i tuoi sistemi di riferimento. Per fortuna, li rende per quello che sono, meno luminosi di quello che sembrano. E chiudiamo il capitolo 8, ragazzi abbiamo già finito stasera, però in 13 versetti abbiamo detto lo stesso penso delle belle cose. Vi dicevo, c'è lo stacco, primi quattro trombe, quindi le quattro trombe che riguardano la terra, avete visto, la terra, il mare, nelle due diversità di acqua salata e acqua dolce, e poi il sole, la luna, le stelle. Quindi notate, le nostre carestie, le nostre amarezze, i nostri sistemi di riferimento vengono giudicati dal Signore. E vidi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo. È un omaggio, un'aquila della testa bianca è un omaggio a Donald Trump, sapete che è uno dei simboli degli Stati Uniti, ecco adesso poverino hanno iniziato l'impeachment, quindi forse c'è bisogno di fargli qualche preghiera a lui, ma non tanto perché gli faranno l'impeachment, ma perché magari questa cosa gli dia un po' di segno. Vidi un'aquila che volava nell'alto del cielo e che gridava a gran voce, guai, 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 tre guai, le ultime tre trombe, agli abitanti della terra, al suono degli ultimi squillidi tromba che i tre angeli stanno per suonare. Notate, qui non mi ripeto, ma il guai, vedete che qui ve l'ho citato, che l'Aquila sta dicendo per tre volte, è il guai che noi abbiamo già incontrato in Apocalisse 6, nel quinto sigillo, e che se io vi ricordate, è quello quando i malvagi invocano su di loro il suicidio. Vi ricordate? Colline, cadete su di noi, montagne, copriteci. E che io avevo spiegato con il guai che Gesù dice a Giuda nell'ultima cena. Vi ricordate? Questo guai, lo ripeto velocemente, perché tanto poi gli audio ci sono sul sito, noi l'abbiamo sempre interpretato per secoli come il segno che Giuda aveva subito da Gesù la sentenza di condanna, e per quello Giuda è stato sempre messo all'inferno, nella parte più bassa dell'inferno, la zona dei traditori, dei benefattori. In realtà voi sapete che questo guai nella testa di Gesù e nelle parole di Gesù indica la preoccupazione che Gesù ha nei confronti di Giuda, che Giuda, quando si renderà conto di quello che ha fatto, si dimentichi della bontà di Dio, si dimentichi del fatto che Gesù lo ha chiamato amico fino all'ultimo, cioè si dimentichi del fatto che Dio è più grande del male che Giuda può commettere, anche contro di lui. Il guai è il segno della preoccupazione che Giuda si sottragga alla sua misericordia. Allora, i tre guai che qui l'Aquila grida ad alta voce, che sono le ultime tre trombe e che cominceremo a vedere, ragazzi, giovedì prossimo, entrano in questa logica. Quindi non è semplicemente oddio, 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 ok? Distruzione, distruzione, distruzione. Apocalisse, 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 secondo il vecchio termine. Ma guai, guai, guai vuol dire misericordia, misericordia, misericordia. Così si leggono le ultime tre trombe, come abbiamo cercato di farvi leggere stasera le prime quattro. Bene, allora, abbiamo finito, e penso che forse abbiamo finito anche prima delle 10. Bene, ottimo, siamo contenti perché
50
una serataccia, quindi adesso si torna volentieri a casa. Giovedì prossimo, ragazzi, vedremo il capitolo 9 di Apocalisse, dove vedremo la quinta e la sesta tromba, poi per la settima ci sarà da aspettare un po', ma un po' tanto, e poi, come potete immaginare, quando suona la settima tromba si apre un altro settenario, quindi più o meno, no, non sarà proprio così, però più o meno l'idea è quella. E poi vi ricordo già che con giovedì prossimo noi ci fermiamo, quest'anno portate pazienza, ma per vari motivi prima di Natale gli incontri sono stati veramente pochi, perché poi il giovedì successivo, che sarebbe il 28, io sono a predicare gli esercizi spirituali al seminario, quindi non ci sono, e il giovedì altro ancora è il 4 di dicembre, è il 5 di dicembre, mi pare, o il 4, non mi ricordo, che è già avvento. Quindi poi, giovedì prossimo, vi darò le date, perché a gennaio, dopo il battesimo di Gesù, riprendiamo dal capitolo 10. Quindi giovedì prossimo facciamo il capitolo 9 e poi riprenderemo nel 2020, questo anno bisestile, ma che noi amiamo perché sarà caratterizzato dalle Olimpiadi di Tokyo, ecco, in estate, riprenderemo con il nostro percorso. Buonanotte e
grazie.
Perché El è il nome di Dio. È il nome di Dio. El vuol dire Dio. Micael, chi è come Dio? Gabriel, Dio è forza. Rafael, Dio è medicina. Se avete tempo, prima di andare via,
nasate.
Buonanotte.
Buonanotte.